È il 5 novembre 1975 e sono passate da poco le 18. Travis Walton, 22 anni, è a bordo di un furgone con sei dei suoi colleghi. Sono presenti Mike Rogers, caposquadra e autista del furgone, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dallis e Dwayne Smith. Travis sta per sposare la sorella di Mike, Dana. Mike lo ha assunto per effettuare alcuni lavori per il mantenimento dei boschi della Apache Sitgraves National Forest in Arizona. Travis vive come gli altri a Snowflake, una cittadina a poca distanza dalla zona boschiva. Nato il 10 febbraio 1953, Travis è un ragazzo semplice che vuole solo guadagnarsi da vivere onestamente, come i suoi amici e colleghi. Nessuno di loro si aspetta che accada nulla di eccezionale quel giorno. Stanno tutti assaporando il rientro a casa e il meritato riposo. Invece, lungo la strada, si presenta qualcosa di straordinario che cambierà la loro vita per sempre, specialmente quella di Travis. A un certo punto, avvistano un oggetto volante di forma rotonda con una sorta di cupola nel centro, largo 5 metri e alto 3, illuminato da una luce gialla che si libra sul terreno a circa 30 metri di distanza, emettendo un ronzio acuto. Il conducente del furgone inchioda di colpo. Rimangono tutti a fissare quell'oggetto che sembra arrivato da un'altra dimensione. Travis, affascinato e curioso, scende dal furgone mentre gli altri, spaventati, gli gridano di non avvicinarsi. Non appena Travis si trova a poca distanza dal velivolo, un fascio di luce bluastra lo avvolge. I testimoni riferiranno poi quanto segue. Sembrava che Travis fosse svenuto, braccia e gambe rilassati, ma una forza invisibile lo teneva sospeso in aria. I sei uomini a bordo del furgone sono a quel punto terrorizzati e insistono perché Mike alla guida dia gas al motore e li porti lontano da lì. Mike lo fa, salvo poi fermarsi dopo 5 minuti. È talmente agitato che finisce di poco fuori strada. I sei uomini discutono sul da farsi e decidono di tornare indietro. Trovano il bosco silenzioso e nessuna traccia del disco volante o di Travis. Nonostante siano scossi, rimangono sul posto e cercano invano l'amico. Tempo un'ora e i sei sono davanti al vice sceriffo Chuck Ellison, che rimane sconcertato dopo aver sentito il loro racconto. La loro angoscia sembra autentica all'occhio di chi è allenato a riconoscere qualcuno che mente. Lo sceriffo Marlin Gillespie interviene poco dopo, organizzando una squadra di ricerca e tornando nel luogo in cui Travis è stato visto per l'ultima volta. Non si trova nulla che possa far pensare al passaggio di un'astronave aliena. La vegetazione è intatta e Travis non c'è. Si alzano in volo anche alcuni elicotteri. Tra mille dubbi su cosa possa essergli successo, il ragazzo viene dichiarato ufficialmente scomparso. I suoi colleghi finiscono subito nei guai. Parlano con gli agenti di polizia, persone che considerano le storie sugli UFO delle barzellette e che puntano subito il dito contro di loro come i responsabili della scomparsa di Travis. In poche parole, li sospettano di aver ucciso il giovane. Ma per quale motivo? Interrogati separatamente, forniscono lo stesso racconto, fin nei minimi particolari, senza mai cadere in contraddizione quando pressati dalle domande. Possibile che si siano inventati una storia tanto fantasiosa per coprire l'omicidio di Travis? Perché tirare fuori gli alieni quando sarebbe stato così semplice raccontare di aver visto il ragazzo allontanarsi nei boschi per non fare più ritorno? Nessuno di loro si è mai interessato all'argomento UFO e fino a quel momento si sono sempre dichiarati scettici quanto i poliziotti. Eppure se ne escono con una spiegazione bizzarra come quella. E Travis non si trova. I boschi continuano a essere setacciati per giorni senza alcun risultato, mentre gli occhi di tutti continuano a essere puntati non al cielo, ma ai sei uomini che quella sera erano con lui. Ripetutamente interrogati, non variano mai di una virgola il loro racconto. Vengono sottoposti al test della macchina della verità e lo superano appieno. C'è da credere a quello che stanno raccontando? Davvero un UFO ha rapito Travis? E se si fosse trattato di uno scherzo architettato da Travis, al quale loro hanno creduto ciecamente? Mentre i giorni passano, le dicerie si fanno via via più crudeli nei confronti dei sei uomini, che vengono da alcuni tacciati di raccontare frottole e da altri marchiati come assassini. La notizia ormai ha fatto il giro dell'Arizona e degli Stati Uniti, facendo accorrere giornalisti e appassionati di ufologia che trasformano la minuscola e anonima cittadina di Snowflake nel luogo misterioso in cui è avvenuto un rapimento alieno. La madre di Travis è ovviamente preoccupata per il figlio e al suo fianco è arrivato il primogenito, Dwayne Walton. Quest'ultimo, assieme a Mike Rogers, il caposquadra che guidava il furgone, rilasciano interviste riguardo la scomparsa di Travis. Dwayne racconta di aver visto a sua volta, anni prima, un oggetto simile a quello descritto dai sei uomini. La gente arriva a pensare che il tutto sia stato uno scherzo architettato dai fratelli Walton, utilizzando una specie di mongolfiera che, vista nel buio dei boschi, avrebbe potuto far pensare a un UFO. Ma gli altri testimoni presenti quella sera si dicono certi che fosse qualcosa di completamente diverso. La madre di Travis si rifiuta di far entrare in casa propria i giornalisti e la polizia, non risponde alle domande e viene alla fine sospettata di nascondere il figlio tra le mura domestiche. Poi accade l'inaspettato. Il 10 novembre a mezzanotte il telefono di Grant Neff suona. Grant vive a Taylor, a poca distanza da Snowflake. È sposato con la sorella di Travis. Quando risponde al telefono, sente la voce stanca di un uomo che afferma di essere proprio Travis. Dice di trovarsi in una cabina telefonica alla stazione di servizio di Heber e che ha bisogno di aiuto. Grant, sulle prime, non riesce a riconoscerlo e pensa a uno scherzo. Poi Travis si mette a urlare disperato, ripete che sta male e lo supplica di andare a prenderlo. A quel punto Grant non ha più dubbi. Si tratta di Travis. Monta in macchina, passa a prendere Dwayne e assieme arrivano alla stazione di servizio. Trovano Travis accasciato in una delle tre cabine telefoniche presenti. Indossa gli stessi vestiti del giorno in cui è sparito, è più magro e con la barba lunga. Grant e Dwayne cercano di farlo rinvenire e poi lo caricano in auto per portarlo a Snowflake. Dwayne commette l'errore di non informare subito la polizia di aver ritrovato il fratello e spiegherà in seguito di averlo fatto solo perché non voleva ritrovarsi la casa assediata dai giornalisti. Tuttavia è uno sbaglio grave il suo che porterà l'opinione pubblica a dubitare di ogni parola pronunciata dai fratelli Walton in seguito. Alla fine la polizia viene informata da un operatore telefonico della chiamata arrivata a casa Grant e la cabina viene analizzata alla ricerca di impronte, ma non si trovano quelle di Travis. Poliziotti incompetenti o storia che non sta in piedi? Travis, durante le prime ore dopo essere riapparso dal nulla, vomita tutto ciò che mangia e appare sconvolto e spaventato. Non riesce a credere di essere stato via 5 giorni, perché ha la netta sensazione che siano passate solo poche ore. Suo fratello si ricorda dei consigli di un esperto ufologo, un certo Spalding, circa i provvedimenti da prendere nel caso Travis fosse tornato. Conserva quindi un campione di urina di Travis e la mattina dopo lo porta da Lester Stewart, un medico consigliato sempre dall'ufologo. I fratelli Walton scoprono che egli non è un medico, ma un ipnoterapista, e decidono di non avere più nulla a che fare con Spalding. Ma cosa da dire Travis al riguardo? Dopo essersi ripreso dallo shock, comincia a raccontare cosa gli è successo, o almeno le cose che ricorda. Chi lo ascolta non può fare a meno di dubitare della sua sanità mentale. Dopo che il fascio di luce mi ha colpito, mi sono ritrovato sopra un lettino, con una luce negli occhi. L'aria era strana, pesante, densa di umidità. Ero come stordito e vedevo tutto sfocato, ma potevo vedere i contorni di alcuni esseri intorno a me. Pensavo fossero dottori, ma quando ho cominciato a vederci meglio e ho potuto appurare che non erano affatto dottori, sono impazzito di terrore. Secondo quanto racconta Travis, l'aspetto di tali esseri era inquietante. Bassi, calvi, con teste enormi e occhi completamente marroni, grandi anche quelli. Orecchie, naso e bocca, in confronto agli occhi, erano minuscoli. Indossavano delle tute arancioni. Poi Travis continua e dice: «Ho cercato di respingere quello che si trovava più vicino a me, ma sono riuscito a malapena a muovere il braccio. Gli ho dato una lieve spinta, più che il colpo violento che avrei voluto dargli, perché ero troppo debole. Ricordo però che la creatura aveva una consistenza strana, più morbida e leggera di quanto mi aspettassi. Travis riesce in qualche modo a mettersi in piedi. Sono andato a sbattere contro uno scaffale, mi sono guardato intorno e ho visto una specie di cilindro di vetro che ho cercato di rompere per creare un'arma tagliente, ma non ci sono riuscito. Mi sono limitato ad agitarlo davanti a loro per intimargli di starmi lontano. Gli esseri sono rimasti fermi a fissarmi con i loro occhi enormi e quello sguardo non lo scorderò mai. Molti si chiedono come abbia fatto Travis ad alzarsi e ad assumere un'aria aggressiva con il cilindro di vetro in mano, se fino a qualche secondo prima si sentiva tanto debole da non riuscire a sollevare nemmeno il braccio. L'adrenalina può dare un'improvvisa energia, è vero, ma sembra un po' contraddittorio come racconto. Comunque sia, Travis prosegue la sua storia. Riesce a scappare oltre una porta e attraverso uno stretto passaggio e infine si ritrova in una stanza che contiene una sedia con una leva. Seppur spaventato, Travis prova a sedersi e la stanza diventa una sorta di planetario. Da una porta laterale entra a quel punto un essere alto quanto lui che indossa una tuta blu e un casco di vetro e che lo accompagna lungo una rampa di scale che conduce verso il basso. Travis si rende conto che stanno scendendo in una sorta di hangar e lì attorno ci sono altri velivoli come quello che lo ha rapito. Altri due individui appaiono davanti a lui e con movimenti veloci uno di essi appoggia sul volto di Travis quella che sembra una maschera per l'ossigeno. Il giovane perde conoscenza per poi risvegliarsi sull'asfalto di una strada a poca distanza dalla stazione di servizio di Heber. Sono tante le organizzazioni e i gruppi di ricerca sul fenomeno UFO che prendono d'assalto Travis e suo fratello. E purtroppo i due non sono abili a tenere a distanza persone poco serie. Queste ultime finiranno con l'accordarsi con giornali scandalistici che trasformeranno quella che avrebbe dovuto essere una ricerca coscienziosa in un circo di titoloni sensazionalistici al profumo di fandonie. Travis viene visitato da due medici. Nell'incavo del suo gomito destro c'è il segno di una iniezione, ma non effettuata su una vena. Secondo dato interessante, nelle urine i chetoni sono assenti. Ma secondo Travis, e a giudicare dal suo aspetto emaciato, in quei 5 giorni non ha mangiato nulla, o non ricorda di averlo fatto. Senza inoltrarci in discorsi troppo complicati, diciamo che il corpo umano reagisce a un digiuno prolungato, inducendo la chetosi, uno stato metabolico che si instaura quando il corpo brucia i grassi già presenti per ricavare energia. Ma Travis non è in chetosi, cosa che sembra contraddire ciò che ha raccontato. È altresì vero che è fortemente disidratato e a livello psicologico ed emotivo è chiaramente sconvolto e disorientato. Se sta fingendo, è davvero un bravo attore. Si specula alla grande su quel segno sul braccio del ragazzo. Sono in molti a ipotizzare che Travis si sia iniettato chissà quale droga per poi sparire nel folto della foresta per giorni, in preda alle allucinazioni. Nel sangue di Travis, però, non c'è traccia di alcun tipo di stupefacenti. Oltre al segno del lago, il ragazzo non presenta lividi o ferite che possano far pensare a maltrattamenti di alcun tipo. Né dalle lastre risultano traumi cranici che potrebbero aver causato dei falsi ricordi. E a proposito dei ricordi, c'è da notare che Travis è stato via ben 5 giorni, ma ricorda solo alcune brevi scene di tutto quel lungo periodo. Seguono promesse da parte sua di sottoporsi al test del poligrafo o a sedute di ipnosi, entrambi poi rimandati più volte per un motivo o per l'altro. Messo alle strette, Travis alla fine affronta il test. Qualche scheletro fa capolino dal suo armadio, rendendolo nervoso mentre si svolge la prova. Ammette di aver fumato marijuana qualche volta e si è reso complice, assieme al fratello minore, di una piccola frode fiscale. Pressato da un esaminatore poco paziente e in uno stato emotivo agitato, Travis fallisce il test. L'esaminatore dichiara che il giovane sta mentendo. La stampa si scatena in ulteriori articoli che dicono tutto e il contrario di tutto e distorcendo l'intera storia, facendola alla fine diventare un romanzo di fantascienza. Ufologi e psicologi ingaggiano una battaglia durante la quale nessuna delle due parti mette in discussione le proprie convinzioni, rendendo il dibattito sterile e inconcludente. La nazione adesso è quasi convinta che Travis abbia ideato una bella truffa per attirare l'attenzione su di sé. Magari influenzato da un programma TV sugli UFO andato in onda a fatalità poche settimane prima che lui sparisse dalla circolazione. Nel 1978 Travis pubblica un libro, The Walton Experience, nel quale racconta ogni cosa. Secondo gli esperti, non è una testimonianza chiara e precisa, ma una versione romanzata degli eventi per rendere la lettura più avvincente. Ancora una volta ci si trova davanti a un bivio. Travis è un bugiardo patentato? Oppure è stato davvero protagonista di qualcosa di inquietante? Anni dopo esce anche un film ispirato al libro, Fire in the Sky, nel 1993, che rende Travis ancora più famoso. Nonostante le sue molte partecipazioni a convegni di ufologia e numerose interviste, resta un uomo umile che continua a vivere a Snowflake, si occupa di una segheria locale, si sposa e ha 6 figli. Nel tempo salta fuori un testimone oculare della sera in cui l'UFO sarebbe apparso nel bosco per rapire Travis. Si tratta di un ufficiale dell'intelligence militare a caccia in quelle zone. Quando si dice l'uomo giusto al momento giusto. Anche se ha visto tutto, però, i superiori gli ordinano di tacere. L'uomo si sottoporrà al test del poligrafo con esiti non definitivi. C'è un dato interessante riguardo la vegetazione nel luogo del rapimento. In tempi più recenti si sono analizzati alcuni campioni prelevati dal centro di alcuni ceppi di quella zona. Da notare che nel frattempo un grande incendio ha devastato l'area, ma non è un fattore che possa aver modificato gli anelli di crescita presenti nella sezione dei tronchi. Ebbene, si è notato che negli anni seguenti il 1975 gli alberi di quell'area sono cresciuti a un ritmo molto più rapido rispetto agli anni precedenti. C'è ovviamente da tener presente il clima e altri fattori, ma l'anomalia resta comunque, visto che gli alberi al di fuori di quella zona non presentano il medesimo ritmo di crescita accelerato. Si sono riscontrate anomalie anche tra i campioni di terreno raccolti all'interno del sito rispetto a quelli raccolti al di fuori. Si ipotizza che il sistema di propulsione del velivolo alieno abbia esercitato un potente effetto elettromagnetico rispetto al suolo, attirando e concentrando le particelle di ferro presenti nel terreno verso la superficie. Non è una cosa nuova in questo campo. Anche in altri luoghi in cui degli UFO sono stati avvistati molto vicini al terreno si sono avuti gli stessi risultati. Una storia che ha fatto il giro del mondo, il rapimento alieno, o presunto tale, diventato il più famoso in assoluto. Travis ha superato in fama anche l'italiano Pier Fortunato Zanfretta, che vanta una serie cospicua di incontri con gli extraterrestri. Tralasciando altre numerosissime storie, quella di Travis rimane la più particolare e convincente per via dei testimoni che non si sono mai contraddetti su quanto accadde il 5 novembre 1975. Perché 6 uomini avrebbero dovuto inventare una storia come quella, ottenendo come risultato di essere additati come pazzi e perdendo il lavoro, come in effetti è accaduto? Volevano diventare famosi? Perché allora non scegliere un altro modo, senza mettere così tanto a repentaglio la propria reputazione? Forse, con le ricerche scientifiche ancora in corso, un giorno si potrà dare una risposta certa. Mi viene in mente la famosa serie TV X-Files e l'altrettanto famoso poster che Fox Mulder tiene appeso nel suo ufficio. «Voglio crederci», dice la scritta sotto l'UFO. A voi decidere di lasciare questa frase così com'è o di aggiungerci un punto di domanda. «Voglio crederci»?